Cari italianglottini e care italianglottine, come state? Avete trascorso una bella settimana? Spero di sì. Oggi ho deciso di trattare un argomento molto attuale di cui negli ultimi tempi si è parlato e si parla molto: l'intelligenza artificiale, che molti abbreviano in AI o AI dall'inglese Artificial Intelligence o in IA. Vedremo dunque cos'è l'intelligenza artificiale, quando è nata e quanti tipi di intelligenza artificiale esistono. Poi vi racconterò delle sue varie applicazioni, considerandone sia i lati positivi che negativi, e infine risponderemo alla domanda: è possibile usare l'intelligenza artificiale per imparare l'italiano? Per preparare questo episodio ho letto un libro che si chiama Zero to AI di Gianluca Mauro e Nicolò Valigi, che, anche se sono italiani, hanno scelto di scrivere il libro in inglese. Troverete il link nelle note dell'episodio sul mio sito italianglot.com, dove, vi ricordo, potrete anche scaricare la trascrizione con al lato del testo una definizione in italiano e una traduzione in inglese di tutte le parole chiave contenute nel testo e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Partiamo da una semplice domanda: cos'è l'intelligenza artificiale? Forse adesso vi stupirò, ma la prima volta che è stato usato questo termine era il 31 agosto del 1955, quindi 60 anni fa, quando John McCarthy, un matematico dell'Università di Dartmouth negli Stati Uniti, stava organizzando un workshop per l'estate successiva, quella del 1956, durante la quale, per 2 mesi, 10 uomini tra professori universitari e ingegneri informatici avrebbero dovuto studiare un modo per creare delle macchine pensanti. Delle macchine, cioè, che fossero in grado di capire e usare il linguaggio umano, di ragionare, imparare, essere creative e svolgere determinati compiti allo stesso modo di come fanno gli esseri umani. I partecipanti uscirono da quel workshop pieni di ottimismo, ma la strada era ancora lunga e in effetti da allora si sono avuti momenti di progresso alternati a lunghi periodi di stallo. È solo agli inizi degli anni 2000 che c'è stato un vero salto in avanti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e fra poco vi dirò perché. Dobbiamo però prima chiarire una cosa molto importante, e cioè che l'intelligenza artificiale teoricamente può essere di 2 tipi. L'intelligenza artificiale generale o forte, ovvero un software che ha tutte le facoltà della mente umana se non di più ed è quindi capace di capire ed eseguire qualunque compito che gli viene assegnato, e l'intelligenza artificiale ristretta o debole, capace di svolgere un solo tipo di compito alla volta, come riconoscere un volto o tradurre un testo da una lingua a un'altra, ma non entrambe le cose. Ecco, mentre siamo stati capaci finora di realizzare l'intelligenza artificiale ristretta, siamo ben lontani dal creare macchine che uguaglino o superino l'intelligenza umana, come forse avevano in mente McCarthy e i suoi colleghi. Secondo alcuni scienziati non ci riusciremo mai, secondo altri ci vorrà solo un po' di tempo e forse sarà una realtà già entro il 2030. Vediamo allora cosa è successo a partire dagli inizi degli anni 2000 che ha accelerato così tanto il progresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Beh, innanzitutto è stato possibile creare elaboratori sempre più potenti e veloci con consumi energetici sempre più bassi. E poi, col diffondersi di internet, abbiamo cominciato ad avere a disposizione enormi quantità di dati online. Voi direte, e questo che c'entra? C'entra perché grazie ai dati è stato possibile realizzare il cosiddetto apprendimento automatico o machine learning in inglese, che sta alla base dell'intelligenza artificiale. Non può esserci intelligenza artificiale se non diamo alle macchine la possibilità di imparare da sole. E per imparare, di cosa hanno bisogno? Di dati. Noi impariamo la nostra lingua madre non perché i nostri genitori da piccoli ci facciano lezioni di grammatica, ma perché parlando ci forniscono continuamente dati, parole, frasi, espressioni. Ecco, una macchina può imparare allo stesso modo, cioè nutrendosi di informazioni. E a tale proposito esistono diversi tipi di apprendimento automatico. Il primo si chiama apprendimento supervisionato, perché diamo alla macchina degli input di esempio che sono stati tutti etichettati, si dice in gergo, con gli output corretti. Ad esempio, se forniamo alla macchina tante email e ad ogni email associamo un'etichetta che dice questa email è spam oppure questa email non è spam, nella fase che viene detta di addestramento, la macchina imparerà a distinguere le email regolari da quelle che sono spam. È così che alcune email che riceviamo finiscono automaticamente nella casella della posta indesiderata. Avete capito ora perché si chiama apprendimento supervisionato? Perché la macchina impara con la nostra supervisione, visto che siamo noi a fornirgli vari esempi di input con i rispettivi output che ci aspettiamo. Il secondo tipo di apprendimento automatico è invece detto apprendimento non supervisionato, perché diamo alla macchina degli input non etichettati. Quindi forniamo semplicemente una certa quantità di dati e senza una fase di addestramento, la macchina deve capire da sola come raggruppare questi dati trovando delle similarità. Sì, con l'apprendimento non supervisionato otteniamo come output dei raggruppamenti di dati o cluster. Ad esempio, supponiamo di fornire alla macchina un elenco di utenti Netflix con le serie e i film che hanno guardato. La macchina, dopo aver analizzato i dati, creerà dei gruppi mettendo insieme, ad esempio, gli utenti con gusti simili. Quelli che preferiscono le commedie, quelli che preferiscono i thriller e così via. Ed è proprio sfruttando questo tipo di intelligenza artificiale che Netflix ci consiglia continuamente cosa vedere, perché ci propone magari una serie che un altro utente, identificato come utente con gusti simili ai nostri, ha già guardato. Il terzo tipo di apprendimento automatico è l'apprendimento per rinforzo, che avviene quando l'algoritmo interagisce con un ambiente che cambia continuamente. Se la macchina risponde in modo giusto a un certo cambiamento, allora gli daremo una ricompensa, altrimenti gli daremo una penalità. È un po' come addestrare un cane, per cui quando gli chiediamo di sedersi e lo fa, riceverà un biscottino, ma altrimenti non riceverà nulla. Supponiamo allora che la nostra macchina debba imparare a giocare a un videogioco contro un umano, magari una corsa automobilistica. Ogni volta che l'algoritmo riesce a tenere la sua auto nella corsia senza andare fuori strada o a scontrarsi con altre macchine, gli comunicheremo che ha raggiunto l'obiettivo giusto. Fargli capire ogni volta cosa è corretto fare rinforza il suo apprendimento e il software alla fine saprà come funziona il videogioco e riuscirà a condurre correttamente l'auto fino al traguardo. Questo tipo di apprendimento viene usato anche dagli ingegneri che si occupano di realizzare auto che si guidano da sole o per insegnare ai robot a eseguire determinate azioni. Ora, se già con questi tre tipi di apprendimento si sono compiuti grandi passi avanti nel campo dell'intelligenza artificiale, a partire dagli anni 2010 c'è stata una vera e propria accelerata. Questo è dovuto al fatto che è stato sviluppato un nuovo metodo di apprendimento automatico che è una sorta di via di mezzo tra l'apprendimento supervisionato e quello non supervisionato. Si chiama apprendimento approfondito, o in inglese deep learning, e si basa sull'uso delle reti neurali artificiali, cioè di strutture che imitano le reti di neuroni del nostro cervello. Le reti neurali artificiali usate per l'apprendimento approfondito sono però a strati. C'è un primo strato di neuroni che riceve gli input e li elabora svolgendo operazioni matematiche. I risultati vengono passati allo strato di neuroni artificiali che sta subito al di sotto e vengono elaborati ulteriormente passando da strato a strato fino ad ottenere un output. Grazie all'apprendimento approfondito, le macchine hanno imparato a riconoscere oggetti o persone in un'immagine, a capire cosa diciamo se gli parliamo. Insomma, tutto questo ha aperto la strada a tante nuove applicazioni. Ad esempio, molti di noi sfruttano praticamente ogni giorno la capacità delle macchine di riconoscerci quando sblocchiamo lo smartphone inquadrando il nostro viso. Grazie al cosiddetto riconoscimento facciale, il nostro smartphone consente l'accesso solo a noi e a nessun altro. Ho utilizzato anche io la stessa tecnologia quando ho girato il video sulla mia routine quotidiana che potete vedere sul mio canale YouTube. Senza l'aiuto di nessuno, infatti, ma semplicemente grazie a un treppiedi sul quale è installato un software che fa uso dell'intelligenza artificiale, la telecamera mi seguiva ovunque andassi perché era stata istruita a riconoscere il mio viso. E se mi nascondevo dietro a un oggetto, appena ricomparivo nell'inquadratura, mi identificava nuovamente e ricominciava a seguirmi. Se avessi poi girato il video in mezzo a tanta gente, il treppiedi avrebbe comunque continuato a seguire solo me, perché sarebbe stato in grado di distinguere la mia faccia tra quella di tante altre persone. Impressionante, no? Ora, se l'intelligenza artificiale è capace di imparare a riconoscere cosa c'è in una foto, se gli forniamo centinaia di foto con gente che sorride, imparerà anche che cos'è un sorriso. A quel punto potremo chiedergli di trasformare un'immagine con un bambino triste in un bambino che sorride, o ancora di creare dal nulla immagini di persone sorridenti. Ed è proprio quello che riescono a fare ormai tante applicazioni per smartphone o sul web. Più o meno tutti abbiamo usato quelle app che, sulla base di nostre fotografie, creano nuove immagini di noi stessi con un look completamente diverso. Anche io devo ammettere di averle usate ed è stato divertente vedere come sarei se fossi un astronauta, un gladiatore o un principe. Sono ormai tantissimi anche i siti dove basta scrivere «Crea un'immagine con un uomo in giacca e cravatta che cavalca un coccodrillo» e in pochi secondi ci verrà fornita una rappresentazione abbastanza realistica di un uomo elegante che sta a cavallo di un coccodrillo. Ma l'utilizzo di immagini da parte dell'intelligenza artificiale non serve solo a cose futili come queste. Già da tempo vengono impiegate in campo medico delle macchine per fare diagnosi veloci e accurate a partire dalle immagini di radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche ed elettrocardiogrammi, identificando così malattie cardiovascolari, dermatologiche, respiratorie e perfino tumori. Non solo, grazie all'analisi di tutti i dati relativi alla storia clinica di un paziente, l'intelligenza artificiale riesce anche a predire se una persona sia o meno a rischio di sviluppare determinate patologie. Ad esempio, abbiamo a disposizione strumenti che ci permettono di predire con precisione 6 anni in anticipo se un paziente si ammalerà di un tumore al polmone oppure no. L'intelligenza artificiale viene anche utilizzata per scegliere i farmaci più efficaci per un determinato paziente, così come ci aiuta a produrre nuovi farmaci in tempi record. Analizzando quantità enormi di molecole chimiche, l'IA può infatti decidere in pochissimo tempo quali sono le migliori per realizzare determinati farmaci. In passato questo sarebbe stato impossibile e avrebbe richiesto anni e anni di ricerca. Pensate che nel 2023, in sole 2 ore, è stato trovato l'antibiotico giusto per combattere un superbatterio, ovvero uno di quei batteri che sono diventati talmente resistenti agli antibiotici che le cure che abbiamo a disposizione oggi per annientarli non funzionano più. Oltre alle immagini, grazie all'apprendimento approfondito, le macchine oggi sono anche in grado di comprendere e produrre il linguaggio umano, sia in forma scritta che in forma audio. Sulla tecnologia del riconoscimento vocale o speech recognition in inglese si basano ad esempio quegli assistenti vocali come Siri, Alexa o Google Assistant, con cui sempre più di noi interagiscono per sapere come sarà il tempo domani, per ricordarci di avviare la lavatrice, per spegnere o accendere le luci a distanza e tanto altro ancora. Questo è un ambito dell'intelligenza artificiale che credo possa interessarvi particolarmente, cari italianglottini e care italianglottine, perché può esservi di grande aiuto nell'apprendimento di una lingua. Supponiamo che stiate leggendo un libro in italiano e che non vogliate perdere tempo a cercare le parole che non conoscete in un dizionario. Basterà chiedere ad Alexa di tradurle per voi nella vostra lingua madre. Molto più semplice e rapido, no? E a proposito di Alexa, una cosa che ho scoperto un po' di tempo fa è che può trasformare in audiolibro un qualunque libro acquistato da voi su Amazon, o meglio, sul Kindle Store. Ancora una volta, basterà semplicemente chiederle di leggerlo ad alta voce. La cosa incredibile è che la pronuncia è perfetta e l'intonazione non è affatto robotica, ma naturale come quella di un essere umano. Voi sapete che per me il metodo migliore per imparare una lingua è l'ascolto ripetuto e se vi piace leggere romanzi o saggi, l'uso dell'intelligenza artificiale su dispositivi come Alexa ci può essere di grande aiuto. Un altro esempio di software che sfrutta la capacità delle macchine di capire il linguaggio umano, sia parlato che scritto, è ChatGPT. Sono sicuro che avete sentito parlare o avete usato voi stessi questo strumento messo a disposizione da un'organizzazione di ricerca no profit chiamata OpenAI. GPT è un modello che è stato addestrato con il contenuto di più di 8 milioni di pagine web, per cui è in grado di capire quello che gli scriviamo e di rispondere nella stessa lingua. E così anche ChatGPT può venirci in aiuto nell'apprendimento delle lingue. Ad esempio, potete esercitarvi a chattare in italiano e parlare del più e del meno come se steste conversando con un amico. Oppure potete chiedere a ChatGPT: mi racconti una storia in italiano fornendomi anche una lista di vocaboli tradotti in inglese? In questo modo avrete sempre a disposizione nuovi testi da leggere e capire. Se usate la versione web di ChatGPT è solo possibile scrivere, ma se scaricate l'app per il vostro smartphone o tablet c'è anche la possibilità di parlare. Cliccate sull'icona delle cuffie e iniziate a conversare in italiano. Devo però avvertirvi che la pronuncia italiana di ChatGPT non è proprio delle migliori, così come a volte ho notato qualche errore di grammatica o di vocabolario da parte di ChatGPT. Quindi fate sempre attenzione a non prendere per oro colato tutto quello che vi dice o vi scrive. Un'app che invece posso davvero consigliarvi per esercitarvi a parlare in italiano si chiama Lingolooper. Io la sto usando da mesi perché mi sono iscritto al programma per poterla testare prima del suo rilascio ufficiale, che è avvenuto proprio qualche settimana fa. Devo dire che quest'app mi ha sbalordito perché è davvero ottima. Io la uso per esercitarmi in tedesco, svedese e portoghese, ma tra le lingue disponibili c'è anche l'italiano. Per cui se la selezionate come lingua, verrete portati virtualmente a Roma, dove incontrerete per le sue strade, al parco o nei suoi caffè, diversi personaggi animati disponibili a chiacchierare con voi su diversi temi. Se scegliete Simone, ad esempio, vi saluterà e comincerà a parlarvi, e voi dovrete capire cosa dice. Dopo un po', le sue parole compariranno anche in forma scritta sullo schermo, così potrete leggerle e se ci sono parole di cui non conoscete il significato, potrete anche vederne la traduzione in inglese. Quando poi rispondete a Simone, anche le vostre parole compariranno sullo schermo e cliccandoci sopra riceverete un feedback. L'app vi segnalerà eventuali errori che avete fatto, vi proporrà le relative correzioni e vi suggerirà anche frasi alternative che avreste potuto usare per esprimervi come dei veri madrelingua. A volte ho notato che in questi feedback c'è qualche errore da parte dell'intelligenza artificiale che perciò non è ancora affidabile al 100%, ma secondo me questo non è un grosso problema. Lo scopo di Lingolooper non è quello di farci un corso d'italiano, quello è meglio farlo con i madrelingua in carne e ossa, ma è quello di darci la possibilità di acquisire fiducia in noi stessi nel parlare. Le prime volte che usavo l'app non trovavo le parole giuste per esprimere un certo concetto, mi bloccavo, facevo pause lunghissime, insomma un disastro. Col passare del tempo però, usandola ogni giorno anche solo per 10-15 minuti alla volta, la mia fluidità nel parlare e la padronanza del vocabolario sono migliorate tantissimo e questo mi ha reso molto più sicuro di me e meno spaventato all'idea di conversare con un madrelingua. Insomma, anche per voi può essere un buon allenamento in preparazione per una conversazione nella vita reale. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, è possibile usare l'intelligenza artificiale per imparare l'italiano? La risposta è ni. Al momento ci può aiutare a superare la nostra paura di parlare o di scrivere e sicuramente ci può dare una grande spinta a migliorare, ma non è ancora in grado di sostituire un insegnante madrelingua, visto che non è ancora affidabile al 100% in quanto a correttezza delle informazioni. Quindi approfittiamo pure di questi strumenti prodigiosi che la tecnologia ci mette a disposizione, ma continuiamo a usufruire di libri, video, audio e altri contenuti prodotti da esseri umani per essere certi di ricevere informazioni corrette. Concludiamo con i lati positivi e i lati negativi dell'intelligenza artificiale. Una domanda che ci si fa spesso è: ci ruberà il lavoro? Beh, questa era una domanda che ci si faceva anche quando sono nate le macchine. E oggi possiamo dire che le macchine non hanno sostituito l'uomo, ma hanno semplicemente iniziato a collaborare con lui. Gli hanno reso la vita e il lavoro più facile. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. Un pericolo reale sta invece nell'uso dell'intelligenza artificiale per creare disinformazione e fake news. Già adesso circolano su internet video e foto che sembrano reali, ma che in realtà sono stati creati dall'intelligenza artificiale. Facciamo allora molta attenzione, soprattutto quando si tratta di fatti mai realmente accaduti, ma che sono stati generati apposta per alimentare l'odio verso una certa etnia, religione, identità di genere o orientamento sessuale, oppure per diffondere teorie del complotto e convinzioni assurde come quella che la Terra è piatta. Per fortuna, gli algoritmi di intelligenza artificiale diventeranno sempre più sofisticati nel riuscire a distinguere ciò che è reale da ciò che è stato creato da un altro algoritmo, e in questo modo avremo a disposizione strumenti che ci aiuteranno laddove i nostri sensi non sapranno più distinguere il vero dal falso. Una cosa positiva dell'IA è invece che ci consentirà di diffondere la conoscenza anche a chi non se la può permettere. Abbiamo visto prima, ad esempio, che Lingolooper ci dà l'opportunità di esercitarci a parlare in italiano e in tante altre lingue a un costo bassissimo rispetto a quello di un tutor. Lo stesso discorso vale per quelle app o servizi come Google Translate che ci permettono di tradurre interi testi gratuitamente e in qualsiasi momento. Anche se le traduzioni non sono ancora perfette, è comunque uno strumento valido che può aiutare tantissime persone in tutto il mondo che non si possono permettere un traduttore professionista. Ecco, tutto questo è vero anche per quei paesi poveri dove mancano professionisti e insegnanti con determinati skill e conoscenze, perché costa troppo formarli o farli venire da altri paesi. Con l'intelligenza artificiale, quindi con un computer collegato a internet, si potrà insegnare ai bambini di questi paesi a leggere e a scrivere gratuitamente, anche se mancano insegnanti qualificati. Tra i lati positivi dell'IA dobbiamo anche aggiungere la prevenzione in campo medico. Molte persone non si controllano regolarmente, ma con specifici sensori applicati sul corpo, come quelli presenti negli orologi smart, alcuni parametri vitali possono essere monitorati e interpretati costantemente dall'IA, che segnalerà al paziente o al medico stesso quando c'è qualcosa che non va. E poi l'IA può essere anche impiegata per tenere sotto controllo quello che viene pubblicato nei social network, segnalando immediatamente contenuti violenti o inappropriati, per contrastare il cambiamento climatico, e la lista potrebbe andare avanti per ore, per cui mi fermo qui. Ora voglio sapere da voi, cari italianglottini e care italianglottine, quali applicazioni di intelligenza artificiale usate normalmente nella vostra vita quotidiana? Quali usate per l'apprendimento delle lingue? Avete anche voi qualche strumento utile da consigliare a me e agli altri italianglottini che possono renderci la vita più semplice? Lasciate un commento sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook, su Instagram o su Spotify per farmelo sapere. Sono proprio curioso di leggere le vostre raccomandazioni. Passate una meravigliosa settimana e a presto. Ciao!